Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di La musica e le sue storie con David Checchi e Silvia Terribili. Tutti i primi lunedì del mese su Radio Salto dalle 20 alle 21. Ascoltateci in diretta o on demand sul sito www.salto.nl. La musica e le sue storie è una produzione di Radio Onda Italiana Amsterdam. Buon ascolto! Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è La musica e le sue storie da Amsterdam con David Checchi e la sottoscritta. Ciao David, come va?
Ciao Silvia, ben trovata, va benissimo. Siamo felici di ritornare con i nostri radioascoltatori. Oggi lunedì 4 dicembre sono le 23 minuti primi in FM 99.4 Amsterdam Worldwide e in streaming sul nostro sito www.salto.nl.
E chi sono gli ospiti di questa sera?
Stasera Silvia siamo contornati dal punk rock per antonomasia. Questa sera parliamo di The Clash, gruppo musicale punk rock britannico.
E ascoltiamo questo, il primo pezzo per stasera, che è
Prego non ti... In questo momento abbiamo un problema alle cuffie, carissima, ma adesso ti risento, infatti, e niente. Partiamo con il primo brano della nostra scaletta e parliamo di Spanish Bombs.
Spanish bombs, you're the guerra, you're the guerra.
Attivi dal 1976 al 1986, furono uno dei gruppi più acclamati della critica del periodo. Furono formati principalmente da Joe Strummer, voce, chitarra ritmica, Mick Jones, chitarra solista, voce, Paul Simonon, basso e voce, e Nick Topper Headon, batteria e percussioni. Headon lasciò il gruppo nel 1982 e Jones nel 1983. Il gruppo proseguì con nuovi membri negli anni successivi, ma dall'inizio del 1986 si sciolse definitivamente. I Clash erano famosi per la varietà della loro musica. Nel loro repertorio trovano posto reggae, dub, rap, rockabilly e altri generi. Per le loro esibizioni dal vivo particolarmente intense, per la sofisticatezza lirica e politica dei loro testi che li distingueva dalla maggior parte dei loro colleghi appartenenti al movimento punk e inseriti al 28° posto della classifica degli artisti immortali stilata dalla rivista Rolling Stones, i Clash sono noti anche con l'appellativo di The Holy Band That Matters, l'unico gruppo che conte. 1979, London Calling. 1976, durante la prima ondata del punk britannico. Mick Jones, dall'età di 12 anni, strimpellava una chitarra e ascolta New York Dolls e Mott The Hooper, grazie ai dischi in vinile che sua madre gli spediva regolarmente dagli Stati Uniti, dove era fuggita insieme a un soldato statunitense. Più avanti forma un gruppo, i London SS, nel quale transiteranno personaggi che saranno in prima fila nella scena punk inglese, quali Brian James, Red Skibbes, in seguito entrambi dei Damned, e Tony James di Generation X. Conosce Bernard Rhodes, Bernie, che in breve diventa il manager dei London SS. L'apporto di Bernie al gruppo si rivela fondamentale nelle scelte iniziali per il grande contributo stilistico. Contemporaneamente un ragazzo dal look originale fa un provino come cantante. Si tratta di Paul Simonon. Paul rappresenta il classico rude boy, fascinoso ma con nessuna esperienza musicale. Bernie un giorno lo vide entrare in sala prove. Ragazzo alto, biondo, con l'espressione da duro. Era perfetto per il gruppo. Sarà proprio Jones a impartirgli lezioni di basso elettrico, dopo alcuni disastrosi tentativi con la chitarra. Il gruppo è formato da Jones alla chitarra, Simonon al basso, Kate Levin alla chitarra. Come cantante, guidati dal manager Bernie, i quattro reclutarono Joe Strummer dai 100 Hertz. «Tu vai bene», gli dissero, «ma il tuo gruppo fa schifo». Si racconta che Rose diede a Strummer 48 ore di tempo per firmare, ma lo richiamò per avere una risposta in 24 ore. Joe Strummer, letteralmente Joe lo strimpellatore, nato ad Ankara, proveniva da buona famiglia di diplomatici, a differenza degli altri membri del gruppo.
Clash is currently playing 2 weeks of sold-out concerts at Bonds here in New York. They're about to present a song off their current triple record album, Sandinista. It's called The Magnificent Seven. Please welcome them to the show. The Clash.
Ring, ring, it's 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knock all merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one PM2, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Your friend, but did you notice you ain't getting your friend?
you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the Marx, a fire and Engels came to the checkout at the 7-Eleven. Marx was stupid, but he had sense. Engels lent him the necessary pence. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Si racconta che Joe stava camminando per strada quando Mick e Paul gli vennero incontro e Mick lo apostrofò in modo poco ortodosso per il suo essere borghese e benestante. Joe rimase colpito dal ragazzo rude e quando scoprì che suonava nel gruppo in cui era stato chiamato, si affrettò a contattare Bernie. Joe era dotato di una voce roca e graffiante rispetto a quella più tradizionale di Mick, che si rifà spesso ai Beatles e soprattutto agli statunitensi come Elvis Presley e quella davvero popolana di Paul, appunto. E un'ottima capacità inoltre di scrivere testi. Saranno queste doti, tra le altre, a caratterizzare lo stile inconfondibile dei Clash e a conferirgli il successo raggiunto. I ragazzi si insediarono in un edificio abbandonato che adibirono a sala prove, il Reader's Hall, che divenne la base operativa del gruppo. Alla batteria venne chiamato Terry Kimes. Fu così che i Clash, nome ideato da Simonon dopo aver notato che il termine ricorreva in tutti i giornali, ebbe inizio. Il loro primo concerto si tenne il 4 luglio del 1976 al Black Swan, al Cigno Nero di Sheffield, come spalla dei Sex Pistols. La performance si rivela un mezzo insuccesso, ma i Clash sfornano pezzi che diventeranno veri e propri anthem come Jam Jones, London's Burning, 97.7 e celebre la frase di Strummer: valgono più di 2 minuti di Johnny Rotten che 2 ore di 100 Hertz. Da qui inizia la stagione d'oro del gruppo londinese, a cominciare dall'enorme successo ottenuto durante il Punk Rock Festival tenutosi a Londra nel settembre dello stesso anno e che tra l'altro fu affrontato per la prima volta senza l'originario chitarrista Keith Levine, il quale, lasciati Clash, dopo anni formerà con Johnny Rotten il gruppo post-punk Public Image Ltd. Keith Levine, nella sua breve permanenza nei Clash, contribuì insieme a Jones e Strummer alla scrittura di una canzone, What's My Name, che divenne inserita nel primo LP del gruppo. E passiamo al 1982 con questa This Is England. Somebody grab my arm. Nel 1977 Strummer e Jones pongono le basi per la realizzazione del primo disco del gruppo, componendo brani come What's My Name, prima canzone del gruppo, 48 Hours e I Am So Bored with the USA. Quest'ultimo intitolato originariamente I'm So Bored With You. Il titolo e il testo verranno modificati quando Strummer, durante le prove in studio, cambiò la parola You in USA e di conseguenza anche il testo, che parlava di una storia sentimentale di Mick Jones, venne rivoluzionato, divenendo un attacco diretto al tentativo di americanizzazione culturale dell'Inghilterra. Nel gennaio dello stesso anno il gruppo firmò un contratto con la CBS Record per la cifra di 100.000 sterline. Venne richiamato Terry Chimes per le registrazioni e il tecnico del suono per i loro concerti, Mike Foote. Divenne produttore, entrambi, anche Foote divenne produttore di questo gruppo. Pubblicarono il primo singolo, White Royd, nel marzo del 1977, il loro primo album The Clash sempre nell'aprile del 1977, ottenendo un successo considerevole nel Regno Unito, anche se la CBS inizialmente rifiutò di pubblicare l'album negli USA, sostenendo che il suono fosse troppo rozzo. La CBS prese spesso posizioni scorrette con il gruppo, a cominciare dalla pubblicazione del singolo Remote Control senza autorizzazione. Le scorrettezze frequenti da parte delle etichette discografiche furono poi criticate nella canzone Complete Control. Quest'ultima venne scritta da Strum, riferendosi a una frase più volte pronunciata dal loro manager Bernie Rhodes in riferimento al controllo delle case discografiche della musica. E ora partiamo con la potenza roccheggiante di Clash, Rock in the Casbah.
Thank you.
gennaio del 1978 Jones e Strum decidono di compiere un viaggio in Giamaica per approfondire la conoscenza della cultura rasta. All'epoca il gruppo ascoltava molta musica reggae, il viaggio che li porta a toccare tutta la povertà e l'ostilità verso i bianchi presente nell'isola. Porterà alla creazione di diversi brani nettamente influenzati dal reggae, tra i quali White Man in Hammersmith Palace e A Safe European Home, quest'ultima composta al Pegasus Hotel di Kingston. A rientro dalla Giamaica, Strummer contrarrà l'epatite dopo una lunga degenza. Tornerà insieme al gruppo, che nel frattempo si troverà a dover far fronte alle sempre più pressanti richieste della CBS, che richiede al gruppo un suono più pulito per il lancio sul mercato statunitense. Segue quindi un periodo di tensione tra il gruppo, che non vuole scendere a patti con nessuno, neanche con Rhodes, e la casa discografica. Nonostante le tensioni, le registrazioni del loro secondo album, Give Ham and Off Rope, prodotto da Sandy Pearman, iniziano nell'aprile del 1978. Give Ham and Off Rope sarà anche il primo album con cui Top Hedon compare in tutte le tracce. Pearman era impressionato dall'abilità e dalla precisione di Hedon e lo soprannominò The Human Drum Machine, la batteria elettronica umana. A tal proposito si può citare un episodio in cui Pearman chiese a Topper di suonare la parte del rullante di Tommy Gunn al contrario, cosa che non riuscì a fare al secondo tentativo. Secondo Pearman era qualcosa di inconcepibile per qualsiasi batterista e si potrebbe ottenere lo stesso effetto solo con la tecnologia attuale. Le registrazioni dell'album verranno interrotte dal tour inglese Out Home Parole Tour, con gruppi di soccorso come The Special e Suicide Give I Am an Off Rope. Verrà infine pubblicato nel novembre 1978 e debutterà al numero 2 della classifica britannica, ma non riuscirà a entrare nei primi 100 del mercato statunitense, il più grande mercato musicale del mondo.
Maybe you wanna die for the money.
dei Clash. E l'ultima formazione dei Clash è composta da Joe Strummer, voce, chitarra elettrica, Nick Shepherd alla chitarra elettrica, Vince White alla chitarra elettrica, Paul Simonon, basso e cori, e Pete Howard alla batteria. E invece per quello che riguarda gli album, ricordiamo che ci sono gli album in studio, quindi 1977 The Clash, 1978 Give Em Enough Rope, 1979 The Clash US, 1979 London Calling, 1980 Sandinista, 1982 Combat Rock e 1985 Cut the Crap. E per quanto riguarda la prestigiosa rivista Rolling Stones, alcune delle produzioni dei Clash furono inserite nelle classifiche dei 500 migliori album e delle 500 migliori canzoni di Rolling Stone. Parliamo di London Calling nel numero 8, The Clash numero 81 e Sandinista nel numero 407. Ascoltiamo The Clash, Lost in the Supermarkets. I'm all lost. I'm all lost. I can't remember. I'm all lost.
Nel mese di giugno i Clash tornarono in Gran Bretagna e a Londra trovarono una nuova sala di prove, in Fraser Road, all'interno di un edificio trasformato in sala prove chiamato Hill Studios. Cominciarono a lavorare su nuove canzoni e presero forma Ghetto Defendant, Inoculate City, Know Your Rights, Straight to Hell e Should I Stay e Should I Go, brani che sarebbero andati a far parte dell'album successivo. Il gruppo registrò anche una canzone che rimase inedita, Midnight to Stevens, dedicata a Guy Stevens, morto il 29 agosto di overdose causata da un'eccessiva assunzione di medicinali prescrittogli contro l'alcolismo. I Clash rimasero profondamente scossi dall'accaduto. Il 24 settembre iniziarono il primo dei 7 concerti serali previsti al Théâtre Modido di Parigi, concerti che ricevettero un'accoglienza tumultuosa. Successivamente volarono a Vienna. In questo periodo cominciarono a emergere i primi seri problemi all'interno del gruppo. Infatti il consumo di droghe da parte di Top Hedon arrivò a costargli 100 sterline al giorno. All'arrivo nella capitale austriaca, Top stava veramente male. E passiamo al prossimo brano in scaletta. In console Silvia per noi. Parliamo di stile musicale. Inizialmente autori di un punk rock monolitico e nichilista ispirato al rock and roll e al garage rock come era consueto nella prima ondata punk, formula che caratterizzò i primi due album, The Clash del 1977 e Give Em Enough Rope del 1978. I Clash cambiarono rotta con il seguente London Calling del 1979, sempre ispirata al rock and roll ma più melodico e destinata a rivelare le numerose ed eterogenee influenze che poi caratterizzano il loro modus operandi. Riferendosi a London Calling, caratterizzato da influenze reggae, funky, rockabilly e R&B, il critico musicale Tom Moon riportò nel suo libro 1000 Records to Hear Before You Die: mentre inveisce contro il potere, condannando anche la povertà e le ingiustizie del governo britannico, Strum diventa un cittadino impegnato che si interessa a ciò che gli accade intorno. Questo eclettismo si ripeterà con più forza nel seguente Sandinista, il loro album del 1980, la cui 36 tracce presentano sonorità più sperimentali, evidenti soprattutto nel terzo e ultimo disco dell'album, e arrangiamenti elettronici. Nonché in Combat Rock del 1982, ispirato alla musica da ballo e a quella etnica. Gli stili e correnti in cui vengono ricondotti i Clash sono svariate varianti del punk rock, quali il British punk, il dance punk, il il post-punk e la new wave. A loro sono inoltre riconosciute influenze dub e sky. E passiamo al prossimo brano in scaletta, sempre con noi, sempre da Salto FM, The Clash, Rebel Walls. Questi erano i nostri Clash. È molto importante sottolineare l'eredità artistica e la popolarità che poi hanno tramandato alle band successive e alle nuove influenze rock mondiali. A livello di celebrità dei Clash all'inizio degli anni '80 era alle stelle, infatti. Di fatto avevano impresso al punk rock e a tutto il rock in generale una svolta che sarebbe rimasta nella storia. Appare quindi ovvio che la band londinese ebbe una straordinaria influenza su tutto il mondo della musica, sia sui gruppi pop e rock, i cui membri sono cresciuti ascoltando le canzoni di Joe Strummer e compagni, sia ovviamente all'interno del mondo punk rock. All'interno del primo gruppo troviamo band molto famose in tutto il mondo come gli U2, i Duran Duran, R.E.M., Nirvana, Stone Roses, The Cure, Pearl Jam, in particolare il cantante Abby Vedder e il bassista Jeff Ament, nonché i recenti Green Day, Muse, Franz Ferdinand e Arctic Monkeys. D'altra parte, essendo i Clash tra i fondatori del movimento punk rock, si può dire che hanno influenzato più o meno tutte le produzioni musicali successive, anche se non c'è dubbio che hanno avuto un ruolo ancora più decisivo nelle successive genesi, sia del punk rock e del punk rock, e quindi nelle band più o meno appartengono a questi sottogeneri, come ad esempio Buzzcocks, Bad Religion, NAFX, sia nelle contaminazioni ska punk, Operation Ivy, Less Than Jake, Rancid. Quest'ultima band in particolare non fa mistero di imitare i Clash il più possibile. Hanno infatti due cantanti, Tim Armstrong e Lars Fredensen, come i Clash avevano Strummer e Jones. Un grande uso del basso con Matt Freeman, come era per Paul Simon, e fanno abbondantemente ricorso ai ritmi caraibici e pop. I Cypress Hill, per il loro What's Your Number, si sono basati sulla canzone Guns of Brighton dei Clash. Musica Clash.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me, kill us, you commit.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you
step.
Know which clothes even fit me?
Open,
come on and let me know.
Yeah.
Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Nella loro canzone Bank Robber del rapinatore recitava più o meno così: mio papà era un rapinatore di banche, ma non ha mai fatto male a nessuno. Solo amava vivere così e gli piaceva rubare i vostri soldi. I Clash sono generalmente accreditati per aver fondato le radici del punk rock nella protesta comunista e erano noti per molti come i rivoltosi dell'uomo pensante, per la loro visione politicamente astuta del mondo. Va notato che non furono mai completamente spinti dal denaro. Anche all'apice del successo, i biglietti dei concerti e i prezzi dei souvenir erano ragionevoli. Similmente, il gruppo accettò delle royalties royalty più basse, royalty intendo diritti d'autore, per Sandinista, allo scopo di assicurarsi che l'album, in questa versione tripla, venisse venduto allo stesso prezzo di un doppio LP. È noto che i membri dei Clash non hanno mai guadagnato grosse cifre, specie se paragonati ai gruppi di loro livello. Si sa infatti che Joe Strummer, al momento della sua morte, ha lasciato alla moglie meno di 1 milione di sterline. Non abbiamo mai venduto tantissimi dischi. I Clash non sono come questi gruppi punk di oggi che vendono 10 milioni di album o roba del genere. Musica. Ecco, sta partendo finalmente. Vede il sorriso sbagliante di Silvia, di là del nostro vetro che ci separa. Noi siamo come in un vetro, in un acquario, e siamo in diretta con una luce rossa che ci dice on air.
Sì, abbiamo qualche piccolo problema di comunicazione.
Bene,
ma comunque è andato
non
tutto benissimo,
nulla,
no?
Non si sente nulla.
È andato benissimo.
Bene, allora non ci resta che salutare tutti i nostri amici, tutte le nostre persone che ci stanno ascoltando. Oggi abbiamo avuto un pochino di difficoltà in studio perché siamo in uno studio nuovo, ma comunque ci siamo confrontati benissimo. Il nostro acquario funziona, i nostri pesciolini sono in movimento. Bene, un saluto a tutti dalla notte blu di Amsterdam, e a te la parola, Silvia, per i saluti conclusivi. E buonanotte a tutti da Amsterdam.
Notiamo benissimo in questo acquario. Grazie David e grazie ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo come sempre il prossimo primo lunedì del mese su queste stesse onde. Avete ascoltato La musica e le sue storie con David Checchi e Silvia Terribili, tutti i primi lunedì del mese su Radio Salto dalle 20 alle 21. Ascoltateci in diretta o on demand sul sito www.salto.nl. La musica e le sue storie. Alla prossima puntata.